minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariati, senza carcerati. Fissa
infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono la distrofia muscolare di Duchenne e Baker, poi un master in psicopedagogia delle disabilità ed infine i bambini bielorussi di Mstislav. Ma prima, come sempre, alcune buone notizie. L'Uzbekistan ha abolito per sempre la pena di morte. È la 135esima nazione del mondo a sostituire la pena capitale con l'ergastolo. In tempi addietro, peraltro non lontanissimi, era pratica comune che la famiglia dei condannati non fosse nemmeno informata della data e del posto, né dell'esecuzione né della sepoltura. Google Earth contro gli evasori fiscali. L'idea è venuta al direttore dell'Agenzia delle Entrate di Pisa. Utilizzare il software in un'indagine su alcuni imprenditori proprietari di barche che all'erario avevano dichiarato un reddito medio annuale di 3.000 euro a testa. Grazie alle foto satellitari delle barche, il fisco è riuscito a incastrare i primi sei presunti evasori, i quali hanno tentato invano il ricorso contro l'utilizzo di Google come strumento di indagine. Rompere il silenzio. Parte domani la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa da Parent Project Onlus, l'associazione di genitori con figli affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e Baker. La campagna, in concomitanza con la settimana mondiale contro la Duchenne e la Baker, prenderà il via domani per poi andare avanti tutto il mese di febbraio. Vediamo di cosa si tratta con Filippo Buccella, presidente Parent Project Onlus. Buccella, benvenuto.
Grazie.
Ci può spiegare per favore cos'è la distrofia muscolare di Duchenne e Baker?
La distrofia muscolare di Duchenne e Baker è una delle 40 e più forme di distrofie muscolari che conosciamo, e è sicuramente la più grave, e tutte le distrofie muscolari in generale appartengono a un gruppo più grande di malattie, che sono le malattie rare, che sono circa 6.000. Quindi la distrofia muscolare di Duchenne è una malattia che colpisce un bambino su 3.500, un bambino maschio, perché dipende da un difetto genetico che si trova sul cromosoma X, quindi viene trasmessa dalla madre solamente ai figli maschi, e è una malattia che comincia a colpire, è presente dalla nascita ovviamente, ma comincia a manifestarsi, a farsi vedere intorno ai 3 anni di vita, quando i bambini presentano una debolezza nei muscoli che gli permettono di stare in piedi. Quindi per esempio i bambini intorno ai 3 anni cominciano ad avere difficoltà nel salire le scale, cadono magari più spesso rispetto ai loro coetanei, non riescono a fare le stesse cose che fanno i loro coetanei, come per esempio andare in bicicletta con una certa energia. Ovviamente poi questa degenerazione della fibra muscolare continua e colpisce i muscoli che vengono man mano utilizzati sempre di più, quindi oltre ai muscoli della postura, che di solito intorno ai 9 o 10 anni purtroppo vengono colpiti ormai in maniera estremamente significativa e i ragazzi perdono la capacità di camminare e devono utilizzare una carrozzina. Andando più avanti con gli anni poi cominciano a vedersi i sintomi anche su muscoli per esempio delle braccia, quindi i ragazzi perdono anche la capacità di guidare la carrozzina, di girare le pagine di un libro, e quando sono più grandi non sono in grado più di nutrirsi da soli, quindi è una malattia estremamente complessa e che negli anni più in là comincia a dare grossi problemi anche a livello respiratorio, perché noi riusciamo a respirare grazie al fatto che i muscoli dilatano e comprimono la nostra gabbia toracica e quindi i polmoni, e anche il cuore fondamentalmente è un muscolo, quindi questi una volta erano le due principali cause per cui i ragazzi morivano in un'età molto molto prematura, e oggi invece noi siamo riusciti a cambiare questo panorama, perché da un punto di vista cardiologico si riesce a tenere sotto controllo il rischio di quello che è uno scompenso cardiaco, mentre da un punto di vista respiratorio, con una serie di tecniche non invasive si aiutano questi ragazzi, che possono quindi sconfiggere il rischio di rimanere senza respirare, e l'aspettativa di vita è nettamente aumentata. Quindi questa è un'informazione di cui però oggi non tutti sono in possesso, quindi il nostro compito come associazione di genitori di ragazzi e bambini con questa malattia è quello di far conoscere a tutti, quindi ai medici, alle altre famiglie, anche alle strutture ospedaliere, alle ASL, che esistono delle cose che si possono e si devono fare per mantenere questi ragazzi nella migliore condizione di vita e quindi permettergli di poter aspettare una cura, perché siamo vicini anche a questa.
Buccella, come affronta tutto questo un genitore?
E dipende da quello che incontra lungo la strada. Molto spesso il percorso è estremamente doloroso ed estremamente duro, perché magari si ottiene la diagnosi in un centro che non è assolutamente dedicato a questo tipo di malattie, che non è magari all'avanguardia nella conoscenza di tutto quello che c'è da sapere, di cui abbiamo appena parlato, e quindi le famiglie attraversano un periodo molto lungo, per esempio, per ottenere la diagnosi. Magari si comprende che è una malattia neuromuscolare, ma per capire, poi per fare una diagnosi genetica, magari si hanno un sacco di ostacoli, quindi a volte anche 3 anni, è necessario aspettare anche 3 anni per avere poi la diagnosi che conferma questa distrofia di Duchenne. Se invece magari le famiglie capitano in un centro pochissimo, uno dei pochi centri in cui questa sinergia tra l'associazione e le strutture ospedaliere è già iniziata, ovviamente il loro percorso è molto più confortevole, perché intanto possono entrare in contatto già con un gruppo di famiglie che hanno lo stesso problema, quindi condividere certe informazioni, condividere certi sentimenti con le famiglie che hanno problemi identici a loro, e poi soprattutto il percorso diagnostico è molto più rapido. Noi abbiamo un servizio ormai dal 2005 che si chiama La Diagnosi per Tutti, che è in grado nei casi normali, diciamo, in 3 mesi di dare una diagnosi completa, e nei casi più difficili, che prima impiegavano anche 8 o 9 anni per arrivare alla diagnosi, quindi entro un anno noi abbiamo terminato un percorso diagnostico completo, che è estremamente complesso.
Come è strutturata la campagna raccolta fondi, attraverso quali mezzi?
La campagna raccolta fondi si svolgerà principalmente attraverso l'invio di un SMS che partirà dal 10 di febbraio fino al 29. E si potrà inviare un SMS da tutti i gestori telefonici, e questo andrà a finanziare un progetto di ricerca molto importante che si basa su una tecnica che è chiamata exon skipping, chiamiamola una sorta di cerotto genetico, che permette di ricucire 2 estremità del gene che non sono funzionali e riproporre la produzione di distrofina, che è la proteina che manca in questa malattia. È un progetto molto costoso che stiamo realizzando in collaborazione con la Università di Roma, la professoressa Irene Bozzoni, e la raccolta fondi che organizzeremo in questo periodo dal 10 al 29 febbraio è dedicata proprio a finanziare questo progetto.
Per avere informazioni sulle vostre attività, sull'associazione?
Credo che il sistema migliore sia attraverso un numero verde, che è 800-943-333. A questo numero si può telefonare a qualsiasi ora, ovviamente durante il giorno ci sono i nostri operatori che rispondono, durante la notte è possibile già avere una serie di informazioni registrate o lasciare un messaggio per poter essere richiamati, oppure attraverso il sito internet, che è disponibile sempre, è www.parentproject.it.
Buccella, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
Era Filippo Buccella, presidente dell'associazione Parent Project Onlus. Vi ricordo ancora il numero del centro di ascolto dell'associazione, 800 943 333. Il sito è www.parentproject.org. Si chiudono domani le iscrizioni al Master in Psicopedagogia delle Disabilità dell'Università di Pisa. Questa quinta edizione avrà come tema disturbi e strategie dell'apprendimento. Vediamo di cosa si tratta con il professor Piero Fanner, neuropsichiatra infantile e direttore del Master. Professore, benvenuto.
Sì, grazie. Parlo volentieri di questo Master, che è una nostra creatura da pochi anni, per supplire in parte le carenze che ancora ci sono nella scuola, nella formazione, gli insegnanti di sostegno così necessari. Il Master è un corso di studi universitari dell'Università di Pisa che si tiene in parte a Lucca per il contributo della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca.
Quali opportunità può dare?
Ecco, è un Master culturale e metodologico per lavorare sia nel Servizio Sanitario Nazionale sia nella scuola, di fronte a bambini o adolescenti che abbiano qualche difficoltà di apprendimento o di comportamento. Quest'anno parliamo di disturbi di apprendimento, l'anno prossimo facciamo ad anni alterni, parleremo di disturbi del comportamento, della condotta.
È un progetto partito da alcuni anni, quali risultati ha portato finora?
I risultati sono quello di aumentare l'interesse per la diagnostica di questi disturbi, diagnostica è un termine medico, ma per la valutazione di questi disturbi in termini più tecnici, più precisi, che non il generico concetto e termine di disabilità, per arrivare a dimostrare quanto questi disturbi sono legati talvolta a disturbi del cervello, della mente, talvolta all'ambiente sociale, che a sua volta condizionano disturbi del cervello e della mente.
Come è strutturato questo Master, professore?
È strutturato attraverso lezioni cosiddette frontali, che si tengono ogni fine settimana per tutto l'anno da gennaio, ma ormai cominceremo a febbraio, dalla seconda metà di febbraio fino a tutto dicembre. Ci sono poi delle altre attività didattiche, soprattutto importanti, ci sono delle supervisioni psicodinamiche della relazione tra insegnante o operatore sanitario e bambino o adolescente. E poi ci sono degli stage, alcuni di essi li abbiamo fatti in passato anche all'estero, sempre tutti a carico del Master, e poi ci sono dei seminari aperti al pubblico e poi delle esercitazioni. Le esercitazioni si tengono presso l'Istituto Scientifico Stella Maris di Calambrone in provincia di Pisa, dove ci sono molti bambini disabili, adolescenti con difficoltà della condotta.
Dicevamo in apertura che domani si chiudono le iscrizioni, i posti sono esauriti, suppongo?
Sì, no, i posti non sono ancora esauriti, quindi chi vuole può iscriversi subito contattando l'Università di Pisa, e poi c'è la possibilità di iscriversi anche qualche giorno dopo, prima dell'inizio delle lezioni. Le lezioni cominceranno intorno al 15-20 febbraio. La possibilità di iscriversi c'è, chi lo desidera, penso che possa cogliere un'occasione abbastanza rara in Italia di un corso di alta formazione, perché questo è un corso impegnativo, di alta formazione che richiede la laurea in qualunque materia, o medica o pedagogica o in genere antropologica, qualunque materia, e il corso appunto parte da un certo livello di preparazione e soprattutto un grande interesse per questo grande problema medico-sociale che è quello delle disabilità dello sviluppo.
Professore, grazie per essere stato con noi, per averci dato queste informazioni.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
A 100 chilometri da Chernobyl, nella regione di Mogilev, c'è un orfanotrofio che ospita ragazzi soli con le conseguenze delle radiazioni, dalle anemie all'ispessimento della tiroide. Alcuni di questi ragazzi vengono ospitati per il periodo delle vacanze da famiglie della parrocchia di San Mauro Abate alla Laurentina. Dietro questo atto di solidarietà c'è un'associazione, si chiama Progetto Speranza e ce ne parla il presidente Rolando Meconi. Come è nata l'associazione Progetto Speranza?
L'associazione è nata in una maniera molto semplice e spontanea. Noi nel 1995, anzi alla fine del 94, durante la messa abbiamo sentito l'appello per ospitare questi bambini che subivano gli effetti, le conseguenze di Chernobyl. Quindi si è formato un gruppo di famiglie che ha ospitato la prima volta questi bambini, che sono arrivati il 4 febbraio del 95. Ecco, la situazione in cui li abbiamo visti ha spinto un gruppo di famiglie ad andare in Bielorussia a vedere come vivevano nella loro realtà quotidiana, e diciamo che è nata così l'associazione, per poter aiutare i bambini non soltanto nel periodo in cui venivano ospitati dalle famiglie romane, ma anche nel luogo in cui passavano tutti gli altri mesi dell'anno. Quindi nella parrocchia è nata questa associazione di volontariato, iscritta all'albo del volontariato della Regione Lazio, quindi una OLLUS, quindi organizzazione non lucrativa, che permette di assistere con continuità i bambini e gli istituti in cui sono ospitati, e ci ha permesso di realizzare tante cose in questi 10 ormai quasi 11 anni.
Lei ha detto: ci siamo recati lì e abbiamo potuto vedere la loro vita quotidiana.
Sì.
Qual è questa vita quotidiana?
Beh, gli istituti avevano una situazione abbastanza difficile di vita quotidiana, proprio per carenze di strutture, difficoltà, e cosa che noi abbiamo cercato di sopperire. Quindi proprio in questo primo istituto, che era l'internato di Mislav, noi ci siamo messi immediatamente al lavoro. Tra l'altro, fra il primo gruppo delle famiglie, quelle che hanno fondato l'associazione, per fortuna c'era anche chi aveva la possibilità di dare una grossa mano, per cui abbiamo immediatamente ricostruito i bagni, le docce che non esistevano, e poi successivamente la cucina, il refettorio con tutti gli arredi, comperato 100 letti, insomma, e poi abbiamo continuato ad aiutarli con vestiario, medicinali, tutto quello che serviva veramente per stare meglio anche lì nei mesi in cui i bambini vivevano con un freddo che l'inverno arriva anche a 20 e più sotto zero, insomma.
Cosa state preparando attualmente? Quali sono i vostri progetti?
Dunque, noi attualmente stiamo aiutando, oltre all'istituto storico, l'internato di Mislav, anche il Dieski Dom di Mogilev, cioè l'istituto dei più piccoli. Abbiamo rifatto la cucina proprio recentemente, comperato arredi, mobili, ma soprattutto il nostro intento è quello di stare vicino all'istituto dei non udenti, sempre di Mislav. È una realtà che noi abbiamo scoperto recandoci a Mislav, e abbiamo visto appunto questi bambini che non soltanto subivano le stesse conseguenze degli altri, ma non potendo venire in Italia non ricevevano neanche aiuti, per cui ci siamo messi in cammino per loro, ci siamo impegnati, abbiamo cercato l'aiuto anche l'Azione Cattolica di Roma, gli adulti ci hanno dato anche una grossa mano, abbiamo comperato 9 laboratori per la logoterapia, cioè praticamente abbiamo coperto tutte le classi di questo istituto. Ogni bambino ha la sua postazione e riesce attraverso delle cuffie personali a collegarsi ad un computer, e quindi gli permette di dialogare, per quelli che non hanno una sordità profonda, addirittura di poter capire finalmente le parole, quindi di dialogare, per gli altri comunque di mettersi in relazione col mondo esterno. Ed è stata veramente una grazia di Dio poter vedere questi bambini, e anche il dirigente della scuola, i maestri felici, finalmente avevano un'attrezzatura rispondente alle loro necessità. E stiamo ancora impegnati per realizzare un maxi schermo interattivo, una lavagna interattiva che possa realizzare un po' le necessità di questi bambini, che si trovavano in una situazione strutturale veramente difficile.
Chi opera nella vostra associazione? Tutti volontari?
La nostra associazione è formata di volontari, di famiglie che nel tempo si sono susseguite, e che quindi abbiamo ospitato in questi anni centinaia di bambini, perché centinaia di famiglie hanno seguito la crescita di questi bambini. E il nostro punto aggregante di partenza è sempre la parrocchia di San Mauro Abate a Laurentino, in cui siamo nati, in cui cresciamo, in cui siamo inseriti. Praticamente i bambini, quando arrivano a Roma, quando arrivano in Italia, diventano un po' anche un nucleo importante di questa comunità.
Come si sostiene l'associazione Progetto Speranza?
L'associazione Progetto Speranza si sostiene con l'aiuto volontario delle famiglie che ospitano i bambini e di altre persone, di chi vuole essere, si sente vicino ai programmi, alla realizzazione del Progetto Speranza. Tipo, in particolare l'Azione Cattolica di Roma ci ha sostenuto notevolmente nella realizzazione di alcuni progetti.
Dove ci si può rivolgere per avere informazioni o anche per dare un sostegno, un contributo?
Dunque, la nostra associazione ha la sede in via Sapori 10, presso la parrocchia di San Mauro Abate. Abbiamo un telefono, abbiamo una mail, anche cosa, quindi possono comunque, rivolgendosi anche al parroco Don Giancarlo Graziano, oppure cercando anche me direttamente, sono il presidente dell'associazione. Ho il telefono comunque 06 501 777 1, ed è anche fax.
E il numero di conto corrente postale?
Allora 96 99 70 02, Associazione Progetto Speranza.
Dunque, per avere informazioni 06 50 17 77 1,
sì.
E per chi vuole contribuire, il conto corrente postale è 96 99 70 02. Grazie al dottor Rolando Meconi, presidente dell'Associazione Progetto Speranza. Dottore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e grazie a voi tutti.
E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo per un'altra puntata di Infatti. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.